la cosa che si nota, perché è legata a un'epoca e a una formazione sia di Maritain che di Selvaggi, è, in Selvaggi lo si vede molto di più, è la preoccupazione di partire da una posizione più o meno cartesiana e di dover dare una giustificazione filosofica della legittimità della loro disciplina, no?
Esatto.
Perché è un meccanismo psicoapologetico, non saprei come chiamarlo, che è legato a un'epoca ed è comprensibile, perché in quell'epoca lì il problema era quello, che è stato quel problema della linea scolastica, eccetera. In fondo, tutta la prima parte che tu hai fatto, che è tutta incentrata su questo problema qui, per noi è già scavalcata, non so se avendo l'idea.
Sì.
Noi partiamo già dalla base scientifica. In questo senso io mi ritrovo, faccio un'analogia molto libera, mi ritrovo un'esperienza simile a quella sia di Giovanni Paolo II che dei filosofi dell'est europeo, che tranquillamente non hanno avuto bisogno di misurarsene con Cartesio, né con Kant, né con Hegel, né con niente, perché lì avevano un problema di vivibilità della società che gli imponeva un realismo di fatto, no? Noi abbiamo le domande della scienza, le domande ontologiche dirette della scienza. Il problema non è fare una interpretazione ontologica della scienza, il problema è scoprire all'interno della scienza i suoi fondamenti irrinunciabili e quindi quei principi che consentono anche un'interpretazione. Per noi la cosa nasce in una maniera molto più naturale. E loro dovevano un po' navigare sugli specchi perché dovevano rispondere a obiezioni di tipo cartesiano, tipo uniano, di tipo tutte queste robe qua, no? E poi dopo va bene, tipo kantiano, hegeliano, tutte queste cose qua, che è un cortocircuito interno al mondo filosofico. Il mondo scientifico in fondo a queste cose qui,
no?
Non le avverte così, no? Non le avverte
così. Cioè, una cosa di cui mi sono accorta, forse un po' ingenuamente leggendo, è come, specialmente in certe epoche, alcuni concetti scientifici che gli scienziati sapevano benissimo che erano validi dentro i loro limiti siano stati completamente esasperati dall'epistemologia che li prendeva e li assolutizzava e li portava fino alle loro estreme conseguenze dove gli scienziati stessi non li avrebbero mai condotti.
Oppure qualche scienziato come anche Heisenberg è stato influenzato.
Sì.
Heisenberg è convinto di essere un idealista, in realtà non lo era, Gödel era convinto di essere un neoplatonico, di essere e in realtà aveva una domanda molto realista per certi aspetti, no? E questo ci dà il gusto in fondo del nostro vantaggio, cioè noi questi problemi qui in fondo li abbiamo già saltati, li abbiamo già superati, anche se è interessante sia dal punto di vista storico che anche dal punto di vista formativo conoscere, per questo che gli sono stati suggeriti questi testi, ma non ci cortocircuitiamo dentro quel tipo di problematiche, perché in realtà sono già morte nel mondo scientifico, insomma. E questa è la cosa che colpisce di più in tutta questa esposizione, è stata molto chiara, puntuale, direi precisa, non ci sono dubbi, insomma, è istruttiva da questo punto di vista. Poi vedremo la seconda parte dove magari la filosofia della natura lui la fa più top down che non bottom up come la facciamo noi,
sì,
però forse per certi aspetti, anche perché poi adesso lui forse meno, ma altri filosofi della natura di quella generazione, forse anche un po' prima, erano bloccati da come giustificare il principio di inerzia, ancora queste robe qua, no? Cioè di come dare una giustificazione filosofica arrampicandosi sugli specchi. Noi siamo già oltre questo, no, però domande loro magari gli ultimi 10 minuti perché devi scappare.
Sì, no, ma non c'è così fretta.
Io avevo una questione, però non so se...
Possiamo tornare alle slide, sì.
Questa mi piace molto. E qui volevo fare una domanda anche a te, Don Alberto.
Scendi un pochino giù, se ci riesci. Non scende del tutto, ma pigia il mezzo.
Secondo me questa qui... questa qui ti ricordi tutte le nostre discussioni sulla questione sempre nella rivoluzione scientifica, rapporto tra Galileo Bellarmino, allora la costruzione strumentalista della scienza, per i patetici aristotelici del Seicento, la concezione platonico-realista di Galileo. Io ce la rivedo qui, o meglio, qui, no? Lei vede le due bande della fisica matematica. Da una parte la fisica matematica, l'altra teorie che sono costituite da forme matematiche astratte. I progetti non hanno un significato fisico diretto. E allora al tempo i modelli astronomici erano semplicemente delle interpretazioni dei calcoli, dei modelli per fare i calcoli, ma non avevano un riferimento fisico diretto.
Io non sono d'accordo, non finisci tutto, ma non sulla tua interpretazione, su quella dei selvaggi non sono d'accordo.
Okay. però c'è la seconda componente, ricerca delle cause della struttura interna. Quindi...
Secondo me è sbagliata questa lettura qui. Tu hai ragione a fare il parallelo con lo strumentalismo, secondo me è fuorviante questa lettura qui. La capisco nel contesto della loro filosofia. Io oggi do una lettura completamente diversa, l'ho anche raccontata più di una volta da varie parti, e cioè distingo tra teorie macroscopiche e modelli. La termodinamica, io l'ho detto 100 volte in tutte le lezioni, ma è bene che adesso ci arriviamo finalmente, perché detto in astratto, se non si toglie con mano non si capisce. La termodinamica è una teoria prescrittiva di tipo macroscopico che va tra l'altro delle leggi finalistiche, perché ti dice la natura si comporta in modo tale da raggiungere il fine di conservare l'energia, primo principio. La natura si comporta in maniera tale da raggiungere il fine di non far decrescere l'entropia in un sistema isolato, eccetera, eccetera. No? Queste sono leggi prescrittive di tipo macroscopico, cioè ti descrivono come si comporta la natura nelle sue linee riscontrabili macroscopicamente. Hai delle quantità che puoi misurare, quindi queste sono cose misurabili, l'energia la misuri, l'entropia la misuri, la calcoli, non sono teorie astratte di tipo filosofico, queste sono cose sperimentali, però a livello macroscopico o di bilancio globale, se vogliamo, no? Anche locale. Poi ti chiedi, c'è un modello meccanico che renda conto del perché la natura si comporta così, cioè fai un'operazione riduzionistica in cui cerchi un modello microscopico sulle basi delle leggi di Newton per spiegare il comportamento macroscopico osservabile che tu osservi, perché tu osservi le grandezze, le misuri, l'energia, l'entropia, la temperatura, le misuri, con strumenti macroscopici. La teoria cinetica dei gas e poi la meccanica statistica fornisce il modello meccanico che rende conto di quelle leggi. Perché quelle leggi sono fatte così? Perché il mondo è fatto di atomi, di particelle, l'energia cinetica delle particelle rende conto della temperatura, i flussi di questa energia rendono conto degli scambi sia di energia meccanica che di calore, il bilancio si conserva, hai spiegato la prima legge della termodinamica. Il problema delle probabilità, ordine e disordine, distribuzione delle energie, delle velocità, eccetera, eccetera, spieghi la seconda legge della termodinamica con un modello microscopico. Non so se rendo l'idea. Non è obbligatorio avere un modello microscopico di tutte le leggi fisiche. Se ci riesci, hai ottenuto un modello in chiave riduzionistica alla meccanica o a qualcos'altro. Se non ci riesci, quelle leggi rimangono leggi fondamentali. Perché la velocità della luce è un'invariante, una costante, universale, eccetera, eccetera? C'è una teoria che la spiega? No, è un dato di fatto, è una legge fondamentale. Perché c'è un'accelerazione nell'espansione dell'universo, eccetera. Per adesso hai la costante cosmologica. C'è un modello che spieghi che cosa produce. Quindi io non vedo tanto la prima parte come uno strumentalismo, ma come leggi macroscopiche che governano tutto il mondo e governano grandezze che in genere sono osservabili. Dall'altra parte hai un modello tipo meccanico o di altra natura, che ti rende conto di quelle altre, quindi hai uno schema riduzionistico per rendere conto. Secondo me questa è una spiegazione che ha senso. Pensateci, secondo me, per cui io non la vedrei tanto in termini strumentalistici, ma proprio in termini di rapporto tra teoria generale e modello. Teoria generale può essere anche di tipo fenomenologico, cioè tu non puoi avere ancora delle leggi empiriche, poi a un certo punto hai delle leggi che sono veramente fondamentali, come quella della termodinamica, e altre ancora, di cui non necessariamente hai... Però tendenzialmente la ricerca è sempre quella, anche adesso il problema dell'energia oscura, queste cose qua. La costante cosmologica è come qualche cosa ti chiedi, è una legge, è una costante fondamentale, oppure dietro ci può essere una teoria che fa da modello, i campi, quintessenze, il diavolo che volete, non so che cosa. Lo stesso la materia oscura è già una cosa un po' diversa, perché sembra che ci sia veramente della materia, anche se può essere nascosta nelle extra dimensioni del campo, non sappiamo niente dove è nascosta nel neutrino, quello che è. E non so se questo dà un po' l'idea. Io sì, non mi ritrovo in quelle interpretazioni, però è datata, cioè la sua epoca andava bene, secondo me. Adesso scusate, ho divulgato un po'. Ma... domande dei remoti su quello che ha detto la... ci sono da lontano? Ci sentite?
Sì, io avevo una piccola osservazione. Non so se è una domanda o più una riflessione. Vedo intanto Pietro non riesco a prendere collegamento. Mi aveva colpito quanto detto riguardo all'antirazionalismo all'irrazionalismo in reazione al razionalismo. Quindi all'emergere di neoromanticismo, idealismo, esistenzialismo, e mi chiedevo se questo sia in qualche modo analogo storicamente a quanto sta accadendo ora con quei movimenti nell'opinione pubblica movimenti anti sperimentazione animale, anti OGM, anti vaccini, le scie chimiche. Sicuramente fa parte di un di qualche fenomeno sociologico molto più complesso, in cui immagino ci rientri una crisi delle istituzioni più in generale, anche istituzioni politiche, però sembrava di vedere un'analogia in questo. Non so se che cosa ne dite.
Forse non è stato chiaro, io almeno mi sono un po' perso, forse non l'ho capito. Cioè riprendere la tua domanda, perché non...
Sì, cerco di spiegarmi meglio.
Cioè, siamo un po' cotti noi, io non ho capito.
Allora, mi aveva colpito quanto ci aveva accennato riguardo al fatto dell'emergere di un irrazionalismo. Sì. In reazione al razionalismo di Comte.
Sì.
Quindi è stato menzionato il neoromanticismo, l'idealismo, l'esistenzialismo come reazione a un eccessivo razionalismo.
Sì.
Questo mi ha fatto venire alla mente, mi è sembrato analogo a quello che sta succedendo adesso.
Sì,
per quanto riguarda delle correnti di opinione pubblica. Sì. Che sono avverse alla sperimentazione animale, quindi agli OGM, ai vaccini, le scie chimiche. Mi sembra che ci sia, avevo l'impressione, non so se è corretta, e questa è la domanda, che anche oggi ci possa essere una specie di posizione anti-scienza, e mi chiedo se possa essere in qualche modo analoga.
Ma io credo solo in parte, poi adesso sentiamo anche il parere degli altri, nel senso che lo è perché anche noi siamo figli di un irrazionalismo che è arrivato addirittura al relativismo totale, per cui anche in ambito scientifico tu hai una razionalità che non è fondata, e quindi alla fine è un meccanismo di tipo strumentale, è un meccanismo di potere. Allora qui scatta però l'altro versante: la reazione non è solo irrazionalistica, ma è anche ideologica, cioè contro poteri finanziari, contro poteri industriali, contro poteri che si travestono di scienza, ma in realtà sono solo strumenti di potere. Non so se questo interagisce con la tua domanda. Cioè, da un lato sì, c'è l'irrazionalismo, c'è il relativismo, e quindi c'è una sfiducia nella scienza. Dall'altro lato c'è la reazione ideologica: se la scienza non ha potere di verità, ha solo potere, e il potere è di chi ha potere sulla scienza, e quindi la reazione ideologica. Perché normalmente tutti questi movimenti ambientalisti, eccetera, sono connotati di ideologie, sia politiche che pseudo-religiose o cose di questo tipo. Però non so, sentiamo il parere anche degli altri, non so se comunque questo interagisce con la tua domanda.
Sì, a me sembra, un ottimo punto.
Altre osservazioni, commenti, qui ogni tanto salta qualcuno.
Quando sento parlare di anche riduzionismo, mi viene sempre anche da pensare ad altre scienze, no? Prima Giorgio parlava dell'aspetto sociale, e a questo si collega anche penso l'economia, adesso non c'è Giovanni che è l'esperto, insomma, però per dire, analoga alla fisica matematica, c'è l'economia matematica, e uno dei grossi problemi oggi, credo di poter dire, non so, poi mi correggerai, è proprio anche di un riduzionismo che sta vivendo in questo senso antropologico, i modelli economici, dove vedono innanzitutto la persona come un individuo e motivato solo da interessi egoistici, ecco, e razionali, puramente razionali. E quindi, come dire, che anche questa visione antirealista e antiriduzionistica non abbraccia solo le scienze naturali, ma come dicevate anche voi, tutte le scienze. Anche l'arte, no? Interessante, non sono esperto di musica, però mi capitava di leggere che un percorso che ha fatto in qualche modo la logica matematica, negli ultimi due secoli, quindi arrivando appunto ai teoremi di Gödel, al problema dei fondamenti e così via, e in qualche modo anche la musica l'ha vissuto con varie correnti artistiche e così via, anche l'arte, insomma, così volevo, mi veniva da dire questa cosa, ecco, non so se può essere interessante.
Sicuramente quello che tu dici è corrispondente alla realtà, cioè un certo tipo di lettura filosofica della società, della scienza, della realtà, dell'uomo, poi ha una ricaduta anche sulla pittura, sulla scultura, c'è un tipo, anche tutta la psicologia, la psicanalisi si è riflettuta sulla pittura astratta, su certe pitture. Oggi l'arte ha bisogno di una spiegazione per essere capita, cioè quindi il realismo è venuto meno, e questo è chiarissimo quello che tu dici, se mi sembra più che giusto. Giorgio ci ha detto qualcosa un po' dell'esperienza che fa là, magari gli altri non sappiamo molto di quello che succede in Olanda o di quello che succede nel profondo sud dell'Italia, ma se non quello che sentiamo alla televisione.
Daniele, come va?
Qua in Olanda nessuna novità, a parte che l'estate è capitato un paio di giorni e poi è sparita.
È inverno?
Mi hanno spiegato che l'estate non è una stagione che inizia e finisce, ma è una condizione transitoria che devi prendere al volo perché ogni tanto capita. Abbiamo avuto due giorni di 30 gradi e poi basta, adesso ne abbiamo 15 gradi. Bene. Però vedendo quelli che si lamentano a Milano per il caldo, forse meglio così.
Senti, i lieviti come stanno?
I lieviti stanno bene.
Poi, dato che noi sfortunatamente quest'anno non siamo potuti venire al workshop, mi faceva piacere sentire un po' le vostre opinioni di chi c'è stato, impressioni, come è andata.
Potete rimettere il video voi, così vi vediamo in faccia.
Già Luca mi aveva raccontato un po' a Padova, magari.
Grazie.
Anche gli altri che hanno partecipato, tipo Filippo, non so.
Ma
No, secondo me quest'anno il workshop sono state molto valide le presentazioni al sabato, quella di Luca VII, adesso ti dico anche di Puglisi, che era uno che non conoscevo, che era amico di Luca VII.
Il chimico lì è stato molto bravo, sì, lui.
Ha fatto una presentazione.
Forse è tornato anche Pietro.
Pietro, ci sei?
Pietro non...
C'è l'icona?
Mi sa che Pietro l'abbiamo perso.
L'abbiamo perso.
C'è un'icona qui, ma non...
Io mi sento.
Ah, ci sei. Puoi mettere anche il video, così ti vediamo, perché adesso non abbiamo...
Sono con l'iPhone.
Ah, vabbè. No, allora non importa. Ok, tranquillo.
Comunque Pietro, tu c'eri. Ad esempio, la relazione di Antonio Puglisi sulle proprietà emergenti, secondo me, è stata una delle più valide, delle migliori. Anche quella di Luca VII comunque è stata abbastanza interessante.
Molto
bene. Il secondo giorno, dopo sono state altre relazioni più o meno valide, però diciamo che probabilmente anno dopo anno si vede un po' più di consapevolezza. Poi si può, certo, migliorare tanti aspetti del workshop. Secondo me l'idea, se riusciamo a mettere in pista l'idea dei gruppi di ricerca, a quel punto il workshop può anche essere un'occasione in cui, oltre a persone che presentano ricerche singole, i gruppi presentano i loro risultati di ricerca annuali.
Lo scopo, secondo me, iniziale del workshop era stato pensato così, cioè una sorta di convegno in cui siete voi a parlare e porta i frutti del lavoro fatto durante l'anno nei limiti del possibile, però in parte a livello personale ha cominciato a esserlo, perché i primi anni era ancora molto in fase empirica. Ogni anno il livello scientifico tendenzialmente è aumentato, insomma, no? Non è che... Anche la relazione su Santa Bertomagno mi è piaciuta molto, cioè era fatta bene.
Sì, la
io sono andato a parlargli, gli ho detto che ero io che avevo tradotto il libro del coso, allora staccava subito il discorso. Ma anche altre relazioni sono state poi di natura diversa, insomma, no? Perché per esempio la sua figura è, dal punto di vista della, diciamo, storico, dal punto di vista era molto, molto bella, insomma, altre avevano un taglio più di ricerca. Quindi, però tendenzialmente posso portarlo, noi stiamo anche pensando alla possibilità di far sì che il workshop si trasformi in una sorta di summer school, cioè poter fare più giornate, anche una settimana, non so se ci arriveremo mai, ma per avere una continuità di lavoro vera e propria, insomma, anche di formazione, perché in fondo noi qui quest'anno abbiamo tentato per la prima volta di sostituire al lavoro che i primi anni facevo quasi sicuramente io, parlavo io e poi voi intervenivate. Con l'anno scorso abbiamo cominciato anche l'altro anno a fare ciascuno di voi qualche relazione, adesso ci siamo lanciati nel presentare dei testi, che sono i testi di una bibliografia di studio che corrisponde a un percorso che noi abbiamo proposto sulla base della nostra esperienza. Per cui il fatto che passo un po' il microfono per favore, perché il fatto che degli scientifici si cimentino su testi di filosofia sistematica, secondo me è un grossissimo risultato, anche uno sforzo grosso da parte di chi lo fa, ma fa bene a chi lo fa, perché entri dentro. Non si può pretendere che i filosofi si mettano a studiare le equazioni differenziali, la geometria differenziale e a fare della relatività, a fare della matematica. Però un po' ne registrano anche loro in queste discussioni, su quello non è da parte. Daniel Sauber, che si è studiato la geometria differenziale, ha fatto un lavoro che adesso lo presenta, mi ha coinvolto, gli ho fatto da referee, che fa un lavoro incredibile, però ha fatto lui si è messo a studiare, ha detto che è una cosa del tedesco, incredibile. Però si entra e si respira un clima, questo secondo me è il passo da fare, è abbastanza pronto. A me piacerebbe però riuscire, da un lato, con Giorgio e con il loro gruppo, riuscire, perché adesso di fatto noi sappiamo quello che ci dici tu e voi sapete, loro sanno quello che tu dici,
dici loro di noi, ma poter mettere giù una sorta di, anche di programma di lavoro o di verifica o di conoscenza del programma che voi vi date man mano che vi strutturate, magari poter interagire qualche volta, cioè adesso dobbiamo trovare una modalità. Chi è solo, sarebbe interessante cominciare a studiare la possibilità anche di non essere più soli sul posto. Cominciare a avere, adesso ti vedo in faccia a te, ma aspetta, se mi vuoi vedere così non ti accuso in nessun modo indirettamente, ma non sei l'unico, cioè tu sei lì, poi altri sono soli da altre parti, questi altri che partono adesso dovranno metterci un anno per ambientarsi, ma poi pian piano, eccetera. Cominciare a creare dei gruppi di lavoro lì. Da un lato c'è forse ancora poco materiale in inglese, quello che c'è usiamolo, usatelo. Quello che c'è in italiano, se avete la pazienza di tradurlo in qualche modo, eccetera, fino a che non sarà pronto anche del materiale audiovisivo in inglese, ognuno deve fare la sua parte, insomma. Se piano piano questo cammino progredisce, la cosa cresce, perché noi abbiamo bisogno da un lato di cominciare ad avere dei gruppi locali. I collegamenti in remoto li facciamo, ma sarebbe bello cominciare a farlo quando sul posto ci sono anche dei gruppi, per cui noi non raggiungiamo solo dei singoli, ma raggiungiamo dei gruppi di persone. Dall'altro lato dovremmo arrivare a fare un lavoro anche accademico, cioè oltre alla ricerca anche dei dottorati o dei corsi veri e propri. Stiamo studiando anche questa cosa, adesso quando sarà pronto qualcosa vedremo in che modo farlo. E poi li dobbiamo coinvolgere come corresponsabili, insomma, cioè, su certe questioni, certe cose, dobbiamo iniziare a fare delle riunioni con quelli che sono un po' i punti di riferimento in giro e fare dei progetti comuni, prendere decisioni insieme. Credo che ormai i tempi siano maturi per questo.
Magari una cosa su pratica con cui ci potremmo lasciare è darci una data per un prossimo incontro, cosa dici?
Ecco, hai fatto bene ricordarmelo, perché è chiaro che ormai si va dopo l'estate, perché siamo in luglio, non è vero? Tenendo conto del ritiro fine settembre, tenendo conto del...
Quali sono le date del ritiro?
Le date del ritiro sono l'ultimo fine settimana di settembre, quindi venerdì, sabato e domenica, l'arrivo il venerdì sera, e adesso bisogna guardare sul calendario qual è l'ultimo di settembre.
No, è sempre quando si può venire.
Ecco, insomma, venerdì, sabato e domenica, l'ultimo fine settimana di settembre. Poi adesso io vi manderò la lettera a giorni, appena ho un po' di tempo di buttarla giù, vi mando la lettera di invito. E poi c'è il primo seminario romano, che sarà all'inizio di novembre, non so se il 7 novembre o una data del genere, o il 10, non mi ricordo più. Insomma, a metà strada tra il ritiro e novembre c'è il 17 di ottobre, perché se si va il 24 si va più a ridosso di Roma, se si va al 10 si va molto a ridosso del ritiro. Io non so se sia una data praticabile, però è un'ipotesi equilibrata, diciamo. Poi si può eventualmente dire no, è meglio anticipare o è meglio posticipare. Se ci si riesce potrebbe essere. Allora in quell'occasione lì è chiaro che facciamo proseguire le due relazioni che ci sono già state, in modo da completarle. E poi sarebbe bene che qualcun altro cominciasse a prepararsi su un altro testo, insomma, no? Perché ovviamente questo riguarda principalmente i fellow, perché la bibliografia è stata proposta direttamente a loro, ma riguarda anche tutti gli uomini di buona volontà, nel senso che quella bibliografia lì non fa male a nessuno, quindi diciamo, lo schema non è rigido.
Volendo, se non riesce nessuno, avremo le seconde parti di Paolo Risso e della Francesca Teresa.
Appunto, io dicevo, quella lì la darei per acquisita per il
16. Ah,
okay, okay. Però intanto qualcuno potrebbe cominciare a dire, io mi scelgo, non so, il libro di psicologia filosofica o cosa c'era rimasto. Magari tu stesso hai la metafisica, perché in fondo tu ci hai fatto una lezioncina di avvio, ma la metafisica vera e propria è una cosa ancora più consistente. Cominciate a pensare anche a questa possibilità qua.
poi ci sono voci del dizionario, documenti, la bibliografia ce l'avete, ognuno può scegliere qualche cosa, questo è il discorso. Poi ovviamente la proposta a chi è semi fello o quasi fello di fare anche un passo in più è libera, ma ovviamente viene suggerita, insomma, cioè, quello vuol dire una corresponsabilità effettiva per dire io ci do la pelle come ce l'avranno i due vecchi, insomma. Anche visto di farli fuori, di sostituirli, perché prima o poi. L'epoca della vita di rendita ormai non funziona più.
Chiudiamo sul parricidio.
Osservazioni, commenti, altre cose da aggiungere, altrimenti non so, la data del 17 la potete a ottobre annotare, segnare, contestare, proporre alternative, cosa dite?
Che giorno è?
È sempre sabato.
No, ma che data avete detto?
17 ottobre.
Stavamo parlando del 17 ottobre, che sarebbe l'unica data intermedia equidistante tra il ritiro e il primo seminario di Roma.
C'è una cosa bellissima.
Io già posso anticipare che il 17 non potrò sicuramente essere presente, perché è nel bel mezzo della nostra conferenza di neuroscienze. Sarò alla conferenza.
Tu che data avresti possibile eventualmente? O il 10 o il 24, semmai, forse neanche.
Com'è?
Tu quale data alternativa avresti eventualmente in ottobre? O il 10 o il 24, perché è una settimana prima o una settimana dopo. Riesci a sentire, sì.
Sarà un periodo molto intenso, proprio perché la conferenza sarà a Chicago e viene gente da tutto il mondo, quindi sarò un po' impegnato sia prima...
Perché devi preparare anche una comunicazione, immagino.
Sì, ma poi ci saranno, stiamo organizzando alcuni eventi,
Sì, sì, no, capisco che è difficile, d'altra parte...
La strada italiana...
Sì, sì, d'altra parte le date sono quelle, non è che... Vabbè, male che vada, noi mettiamo poi a disposizione la registrazione sul sito, anzi adesso io vorrei aprirlo agli iscritti alla scuola, non semplicemente lasciarlo con noi, perché ormai credo che c'è del materiale che potrebbe essere interessante. Adesso ne parlerò con Giuseppe per poter fare questo dolore. Upgrade o downgrade a seconda dei gusti, insomma, in modo da renderlo accessibile. Per adesso è raggiungibile quello che noi facciamo qui dall'area Fello o chiedendo a me una password per accedere dal mio sito, ma poi magari vi spiego come funzionano le cose, se no dovete scappare subito, però, perché non vogliamo costringervi. Vabbè, arriveranno gli avvisi, ci teniamo in collegamento, poi vediamo quello che riusciamo a fare, insomma, con le date. Questo è quanto.
Se posso aggiungere un paio di cose, sì. Una riguardo al collegamento qui con il nostro gruppo. La prima cosa, come penso avessi accennato, Polo Ara, che è il professore di fisica matematica, credo.
Deve venire allo piano, mi pare, lui, vero?
Sì, si sta trasferendo, quindi diventerà professore all'Università Sofia di Lugliano, in Toscana. Parte del movimento dei focolarini e quindi parla italiano anche piuttosto bene, originalmente irlandese, quindi ormai diciamo conosce penso abbastanza il disc e insomma mi ha detto, gli ho portato diciamo il biglietto da visita da parte di Giuseppe e sicuramente ci sarà occasione per voi poi di mettervi in contatto.
Su questo ti conviene forse fare riferimento anche a Don Giuseppe, perché o da Roma o se no anche io da qua, ma insomma è bene che anche lui sappia, forse lo sa già, poi non so se avete modo di incontrarvi o comunque di sentirti con Don Giuseppe, lo tieni aggiornato anche lui su queste cose.
Sì, beh, te ne avevo parlato, lo sanno.
Sì.
Lo posso ricordare.
Certo.
E riguardo alla possibile, come dire, coordinazione nel fare qualche cosa insieme, io ho provato diverse volte a spiegare un po', diciamo, i vari progetti di forma di informazione al resto del gruppo. Mi è stato un po' difficile, nel senso che le persone sono rimaste poco, con le idee poco chiare. Quindi forse la cosa potrebbe essere utile se ci fosse una piccola spiegazione del lavoro che state facendo in inglese, in maniera tale che la possa inoltrare a loro per email piuttosto che riportare parole, anche per capire più nel dettaglio. Quindi, c'è magari un piccolo.
Diciamo che come gruppo dobbiamo ancora partire, nel senso che ho lavorato un po' io con Luca, poi gli ho raccontato mezza cosa l'altra volta, io ho alcune idee, però l'ha creato un gruppo vero e proprio, quindi non siamo ancora così pronti per prospettare una cosa fatta insieme, al massimo potrei prospettare qualcosa di mio, ma ci tenevo a coinvolgere Mirko, a coinvolgere anche altri, però appena siamo pronti sicuramente questo lo faremo. Per altre cose, per la storia della scienza c'è Luca, naturalmente vi sentite con lui, e per altre iniziative pure, insomma, no? Quindi questo è una cosa. Altre cose non saprei, comunque troviamo il modo di sentirci. Non so, per i seminari romani penso che più che vedere la registrazione delle singole lezioni sia difficile per te fare diversamente, perché noi da lì avevamo cercato di studiare la possibilità di fare anche uno streaming qualcosa, ma ci sono dei problemi tecnici anche con l'impianto dell'università, insomma c'è una serie di cose, per cui la cosa più semplice per adesso è mettere a disposizione le registrazioni sul sito della scuola, insomma. Non so se questo può soddisfare almeno in parte colmare la distanza chilometrica, però per adesso è quello che si riesce a fare. Poi il resto penso che vedremo dopo l'estate quali proposte o progetti sono stati messi a punto. Non so, altre cose, Daniele, Stefano, osservazioni, commenti, proposte?
Non so, io sto iniziando a mettere giù una lista di persone magari dare via un gruppetto analogo a quello che Giorgio ha fatto negli Stati Uniti, però sono ancora nella fase di raccogliere le idee, poi magari quando si tratterà di concretizzare approfitterò, Giorgio, della tua esperienza per capire un attimo che direzione prendere, però finché uno non ha almeno 3 o 4 persone che sono motivate, interessate, è inutile fare il programma, perché dipende anche un po' dal tipo di persone che però il fatto anche di parlarmene mi aiuta a premere sull'acceleratore, perché la prossima volta che ci sentiamo mi chiedete allora come sta andando,
è un aiuto anche quello, anche quello è un aiuto, anche quello è un aiuto.
Anzi, ne approfitto per chiedervi anche qualche preghiera per sostenere l'iniziativa, perché il desiderio c'è, ma poi c'è sempre tempo e poco, le difficoltà ci sono.
Ecco, un'altra piccola cosa, ma che non è poi piccola nella pratica. Quando noi tentiamo di fare un calendario degli incontri, adesso per esempio quello dopo Pasqua è saltato, ma anche altri anni, anche un altro anno ci furono dei problemi, uno saltò. Può succedere, però se fosse possibile non saperle all'ultimo momento le cose, potremmo cercare di fare in modo di non far saltare le riunioni, perché già sono pochissime durante l'anno, se perdiamo certe occasioni dispiace, perché si perde una quantità. È chiaro, adesso io capisco, uno c'è un matrimonio, però in genere il matrimonio ti avvisano anche 3 mesi prima, insomma, no? Non so, alcune cose forse se uno potesse saperle o tenerne conto in fase di preparazione del calendario, per quanto possibile, sarebbe un aiuto in più. Questo lo segnalo solo come perché diciamo, per chi deve organizzare tutto, il granellino di sabbia nell'ingranaggio fa saltare l'ingranaggio. Questo va tenuto presente perché è una difficoltà oggettiva. Lo segnalo solo per aiutarci, solo per questo. Stefano, ci sei?
Sì, sì, io scusate ma devo scappare, non mi ero accorto che...
Noi ti salutiamo e ti lasciamo scappare.
Ciao, Danilo.
Ti salutiamo, ciao.
Grazie,
un giro di tavolo.
Ciao.
Ciao, Daniele.
E buon viaggio ai prossimi, ai neoamericani.
Grazie.
Ciao.
Vabbè, allora se non ci sono altre cose magari salutiamo anche Stefano e sciogliamo il rimone.
Buon estate a tutti quanti.
Grazie, scrivetevi, comunicatevi, salutatevi, se siamo in giro. Siamo in giro.
Ciao Stefano.
Ecco, ci sono anch'io. Ciao. ti abbiamo perso, volevamo almeno salutarti perché stavamo un po' chiudendo, poi sei sparito. Va bene, intanto grazie, poi sentitevi anche tra di voi in qualche modo, poi ci sentiamo. Se ho tempo mi farò sentire anch'io, adesso siamo tutti un po' presi. Comunque io quest'anno ho fatto 3 corsi, quindi ho esami ancora, però mi piacerebbe riprendere il filo del discorso anche con calma. Intanto buona estate, buon lavoro, buoni preparativi. E qua se vedi tutti puoi salutare, facciamo il giro.
Ti do un po' di persone che non conosco.
Sì, ci sono alcune persone. Questa qui è la moglie di Matteo Bonato, Giusy la conosci, penso.
No.
Non la conosci, è la moglie di Matteo. Che hanno già la bimba che abbiamo visto prima, questa è la futura moglie di Luca Arcangeli.
Ciao.
Questo è la moglie di se stesso per ora, un buon esperienza, adesso si trasferisce a Verona e lì sotto il balcone di Giulietta troverà sicuramente da far bene. Poi c'è Luca, poi c'è questa viene da Firenze.
No, io vengo da Firenze.
Dottoranda classica. E qua, questo qua è fiorentino. Sono tutti studiosi, linguisti, filologi, cosa siete?
Filologi.
Questo è Matteo, ciao. Che è il marito della Giusy che hai visto prima.
E poi c'è da.
Io sono sposo della Chiesa di Cristo. E abbiamo finito. Ciao allora, grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao. 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 Ciao.